Ritorniamo adesso al racconto Erodoteo. Eravamo arrivati a Quinto 103, paragrafo 1, alle suppliche di Aristagora, suppliche vane agli ateniesi di restare a combattere in area micrasiatica. Allora dunque combatterono così, in seguito gli ateniesi abbandonarono completamente gli Ioni e nonostante i ripetuti appelli che Aristagora rivolse loro tramite messaggeri, dichiararono che non li avrebbero aiutati. Ecco, eravamo arrivati fin qui nella lettura del testo Erodoteo. Procediamo ora. Gli Ioni, pur privati dell'alleanza ateniese, nondimeno preparavano la guerra contro il re, tanto grave era quello che avevano fatto contro Dario. Mossero per mare verso l'Ellesponto e assoggettarono Bisanzio e tutte le altre città della regione. Usciti dall'Ellesponto, si garantirono l'alleanza della maggior parte della Caria. Perfino Cauno, che in precedenza si era rifiutata di schierarsi dalla loro parte, dopo l'incendio di Sardi si unì anch'essa agli Ioni. I Ciprioti poi si unirono spontaneamente agli Ioni, tranne gli abitanti di Amatunte. Amatunte chiaramente è un centro di Cipro. Ora, che cosa capiamo da quanto abbiamo letto fin qui del resoconto Erodoteo? Nonostante il ritiro degli ateniesi, la rivolta si espande. In un certo senso l'incendio di Sardi diventa una specie di fiaccola della ribellione. Agitata questa fiaccola, molti altri popoli, anche popoli non greci, si uniscono agli Ioni ribelli e anche con un certo impegno. La rivolta assume delle proporzioni tali da costituire una preoccupazione per i persiani, quanto la rivolta si estende appunto a diversi distretti occidentali dell'impero persiano. Caria, Cipro, anche il Mediterraneo orientale è coinvolto. Ma noi non leggeremo gli sviluppi subito successivi delle vicende, questo lo farete voi concludendo autonomamente la lettura del libro quinto di Erodoto, che è del resto in programma. Vedrete che i persiani riprenderanno terreno riportando progressivamente l'ordine nelle province occidentali dell'impero. Quanto ad Aristagora, ovviamente Aristagora fugge da Mileto nella chiara evidenza di non poter resistere ai persiani. Se la dà gambe levate il buon Aristagora. Aristagora appunto fugge a Mircino, la città che era stata fondata da Estieo, il cugino, presso lo Strimone, fiume di Tracia, siamo dunque non più in Asia ma in Europa. E lì, ci dice Erodoto proprio nella conclusione del libro quinto, Aristagora muore nell'anno 497-496 a.C., nel corso di una sortita militare contro i Traci. Questa è la fine poco gloriosa di un personaggio altrettanto poco glorioso, Aristagora di Mileto, fautore responsabile della rivolta ionica. La morte di Aristagora nel 497-496 a.C. non significa la fine della rivolta, la Ionia è ancora in agitazione. E qui, a questo punto, entra finalmente in scena Estieo, che come sappiamo, come Erodoto ci ha fatto capire, come Erodoto ci ha detto, voleva pure lui la rivolta, appunto per sganciarsi da Susa in cui soggiornava forzatamente in qualità di ospite del gran re Dario. In fondo Estieo non ne poteva più della corte persiana e voleva tornare in Occidente, tra i greci. Le vicende relative a Estieo ora sono narrate da Erodoto nei primi capitoli del libro sesto. Estieo, vi dico subito, non avrà fortuna. Estieo tenterà invano di rientrare a Mileto, ma i milesi, dopo quello che è successo con Aristagora, non vogliono saperne del relativo cugino. Con l'appoggio quindi di alcune comunità ioniche, Estieo praticherà la pirateria, si sposterà a Chio, a Lesbo, quindi all'isola di Taso, nell'Egeo settentrionale, praticando il saccheggio per arricchirsi, quindi danneggiando sia greci che barbari, in sostanza un po' tutti. Quindi verrà infine catturato dai persiani e giustiziato nell'anno 493 a.C., dunque dopo la conclusione della rivolta ionica. Alcuni storici vedono nelle iniziative di saccheggio e di pirateria di Stieo nel teatro settentrionale dell'Egeo, addirittura il tentativo di spostare la rivolta settentrione, Cosimusti ad esempio nel suo bel manuale di storia greca. Ma romana, ben altra è l'impressione che si ricava dalla lettura del testo di Erodoto. Anche Estia venne caratterizzato molto negativamente. Pure lui voleva la rivolta ionica, sappiamo, ricordiamo, no, l'episodio del messaggero inviato a Mileto presso Aristagora con l'ordine della rivolta. Eppure lui non sembra lavorare per i greci, quanto piuttosto nel proprio esclusivo interesse. Noi invece restiamo al 494 a.C., che è poi l'anno conclusivo della rivolta, e leggiamo i ricapitoli che Erodoto dedica alla battaglia navale di Lade e ai suoi antefatti. Lade è un'isola a largo di Mileto. Questa battaglia, la battaglia navale di Lade, combattuta dagli Ioni contro i Persiani, rappresenta l'episodio bellico che conclude la rivolta ionica. Qui gli Ioni vengono pesantemente sconfitti e dopo la loro sconfitta, sempre nell'anno 494, appunto, Mileto viene presa dai Persiani. Come si arriva alla disfatta decisiva, appunto, di Lade? Questa è la domanda che ci poniamo. E per rispondere a questa domanda leggeremo ora i capitoli erodotei relativi. Capitolo 6 e seguenti del libro VI. Racconta Erodoto. Istia e Mitilenesi erano occupati in questa attività. Qui Erodoto, con questa frase di ricapitolazione, fa riferimento a quanto ha appena finito di raccontare, cioè al tentativo vano da parte di Istia di rientrare nella città di Mileto e al fatto che Istia, con l'appoggio di Mitilene, che è centro dell'isola di Lesbo, con 8 triremi, si fosse appostato presso la città di Bisanzio e lì catturasse tutte le navi che provenivano dal Ponto, cioè dal Mar Nero, ovviamente, tranne quelle di quanti si dichiaravano pronti a obbedire a Estieo, a segno ancora una volta della rappresentazione negativa di Estieo di cui vi dicevo prima. Estieo alla fin fine è un pirata e sequestra addirittura tutte le navi di passaggio, greche e barbare che siano. Intanto, qui riprendo ovviamente la lettura di Erodoto, libro VI, capitolo 6, intanto si attendeva l'attacco proprio contro Mileto di una grande flotta e di un grande esercito. Infatti i comandanti dei Persiani, che si erano riuniti e avevano costituito un'unica armata, muovevano contro Mileto, trascurando le altre città. Qui vediamo come Erodoto ben colga il momento estremamente critico. I diversi eserciti persiani si sono riuniti e muovono tutti insieme contro quello che è l'epicentro della rivolta, cioè la città di Mileto. Nella flotta, prosegue Erodoto, i più desiderosi di combattere erano i Fenici. Partecipavano alla spedizione anche i Ciprioti, assoggettati di recente, i Cilici e gli Egiziani. Notate il catalogo erodoteo delle milizie navali a disposizione dei Persiani. Ci sono Fenici, quindi le città della costa orientale del Mediterraneo, e Ciprioti che sono stati appena assoggettati, vi avevo raccontato prima, nelle precedenti lezioni, insomma, che Cipro aveva inizialmente aderito alla rivolta e poi successivamente, insomma, la rivolta di Cipro era stata debellata dai Persiani, quindi i Ciprioti sono rientrati nei ranghi, diciamo così. E poi ci sono anche i Cilici e gli Egiziani, quindi un po' tutti i popoli sotto il controllo della Persia che possono dare un contributo sul versante navale sono mobilitati dai Persiani contro, appunto, la città di Mileto. Essi dunque, prosegue Erodoto, avanzavano contro Mileto e il resto della Ionia. Gli Ioni, quando ne furono informati, inviarono i propri delegati al Panionio. Che cos'è questo Panionio? Il Panionion, o Panionio, altro non è che il santuario di Poseidon, nel quale si ritrovano tutti i delegati delle città ioniche, in questo tempo ribelli alla Persia. Il Panionion è in prossimità del monte Micale, quindi siamo in area Milesia, ed è un po' il simbolo materiale concreto dell'identità ionica. Costoro, i delegati appunto delle città ioniche ribelli, giunti là, discussero e decisero di non raccogliere nessun esercito di terra da opporre ai Persiani e che i Milesi dovevano difendere da soli le loro mura. Decisero invece di armare la flotta senza tralasciare nessuna nave e, fatto ciò, di concentrarsi al più presto a Lade per combattere sul mare in difesa di Mileto. Lade è una piccola isola situata di fronte alla città di Mileto. Gli ioni dunque decidono di concentrare tutte le loro speranze di resistenza ai persiani sul mare. E qui verrebbe implicitamente, quasi intuitivamente, da ripensare a quello che era stato l'originario suggerimento di Ecateo nel lontano 500-499 a.C., agli albori della rivolta. Se i Milesi avessero già allora seguito i suggerimenti di Ecateo, adesso probabilmente gli Ioni non si ritroverebbero in queste condizioni. In ogni caso è un dato di fatto per gli Ioni e per i Milesi in particolare, nell'anno 494 a.C., di fronte alla minaccia incombente della flotta e dell'esercito persiano, è un dato di fatto appunto che il mare è l'unica possibile via per la salvezza. Proseguirò dotto nel capitolo 8. In seguito gli Ioni comparvero all'Ade con le navi equipaggiate, insieme a loro anche gli Euli che abitano Lesbo. Ed ecco come erano disposti. L'ala orientale la tenevano i Milesi stessi, che fornivano 80 navi. Dopo i Milesi venivano quelli di Priene, con 12 navi, e quelli di Miunte con 3. A quelli di Miunte seguivano i Tei con 17 navi, ai Tei i Chii con 100. Dopo questi ultimi erano collocati gli Eritrei e i Focei, gli Eritrei con 8 navi e i Focei con 3. Poi venivano i Lesbi con 70 navi. Per ultimi erano schierati i Sami che occupavano l'ala occidentale con 60 navi. Il numero complessivo ammontava a 353 triremi. Voi ricorderete che quando Erodoto aveva raccontato la fallimentare spedizione contro Naso ed Aristagora nel libro V, non aveva fornito alcun catalogo delle milizie presenti all'operazione. Anzi, con difficoltà, è il caso di dire, eravamo riusciti a capire che a quell'operazione avevano partecipato non soltanto città ioniche, ma anche città eoliche e doriche. Ora, nella circostanza della battaglia di Lade del 494 a.C., Erodoto invece fornisce un catalogo, e un catalogo accurato, specificando le città presenti e il relativo contingente. Perché, ci si potrebbe chiedere? Evidentemente Erodoto sa, come sanno anche i suoi lettori del resto, che la battaglia di Lade fu decisiva per le sorti della rivolta intera. Ecco allora che, in ragione dell'importanza dell'evento, evento che sta per descrivere, Erodoto vuole evidenziare quale contributo fosse dato dalle singole comunità e quale peso di conseguenza ciascuna di queste avesse sulle vicende in corso. Come vedete, il catalogo di Erodoto comprende nella quasi totalità centri ionici. Il solo centro eolico è l'isola di Lesbo, che comprende più città. A resistere ormai è dunque solo una parte dell'intera costa micrasiatica. Altro dato meritevole di rilievo è la superiorità schiacciante delle navi di Chio, ben 100. Di Lesbo 70 e Samo 60, oltre ai Milesi che dispongono di 80 navi, superiorità rispetto ai contingenti delle restanti comunità. Vale la pena di ricordare che dopo la spedizione di Serse del 480-79 a.C., proprio Chio, Lesbo e Samo diventeranno gli alleati principali di Atene nella Lega dell'Ioattica. Aristotele addirittura nella Costituzione degli Ateniesi, testo del IV secolo a.C., definirà queste tre isole, Chio, Lesbo e Samo, appunto come guardiani dell'impero di Atene, Filaches. Già nel 494 a.C., appunto come vediamo, al tempo della battaglia di Lade, queste isole erano potenti sul mare. Il divario di forza rispetto ai restanti centri ionici era enorme. Tali erano le forze degli Ioni. Proseguiamo con la lettura di Erodoto, siamo al capitolo 9. Mentre le navi dei barbari erano 600, dunque 600 navi persiane contro 353 navi ioniche ed eoliche. Quindi c'è una sproporzione tra i due fronti piuttosto netta. Quando queste ultime, le navi persiane, giunsero di fronte alle coste di Mileto, ed erano ormai arrivate anche tutte le loro truppe di terra,
I comandanti persiani, venuti a conoscenza del numero delle navi degli Ioni, furono presi dal timore di non riuscire a sconfiggerle e quindi, non avendo il controllo del mare, di non essere in grado di prendere Mileto, il che li avrebbe esposti al rischio di una punizione da parte di Dario. Interessante, i persiani sono in sovrannumero rispetto agli Ioni, eppure temono di essere sconfitti. E perché temono di essere sconfitti? Perché conoscono l'abilità degli Ioni sul mare. Ancora una volta noi pensiamo a che cosa sarebbe potuto accadere se i milesi a suo tempo avessero seguito il suggerimento di Cateo di investire risorse sacre per l'allestimento di una flotta ancora più forte, ancora più potente sul mare. Magari i persiani neanche si sarebbero azzardati a muovere con le navi contro Mileto. Comunque i persiani temono. Ed è chiaro, insomma, che qualcosa faranno per ovviare alla difficoltà. Sulla base di queste riflessioni, prosegue Erodoto, riunirono i persiani soggetto i tiranni degli Ioni, i quali, deposti dall'Aristagora di Mileto, si erano rifugiati presso i Medi e in quel momento partecipavano alla spedizione contro Mileto. Dunque, al fianco dei persiani, in questa operazione contro Mileto, ci sono quei tiranni che originariamente il Messo Iatragora, vi ricordate il capitolo 37, se vi ricordo del libro quinto di Erodoto, il Messo Iatragora aveva catturato su ordine di Aristagora di Mileto e che poi erano stati consegnati alle rispettive città. I tiranni erano stati risparmiati per lo più e dunque si erano rifugiati ovviamente presso i persiani. Quindi i persiani, timorosi di non riuscire a portare a termine vittoriosamente l'operazione contro Mileto, nonostante il numero nettamente superiore delle proprie navi rispetto al fronte dei ribelli greci, micrasiatici, ecco che decidono di utilizzare come arma alternativa i tiranni destituiti degli Ioni. Che cosa avranno intenzione di fare? Erodoto ce lo dice. Convocati quanti tra costoro si trovavano sul posto, dissero. E qui abbiamo il discorso dei persiani ai tiranni. Uomini della Ionia, adesso dovete mostrare di agire nell'interesse della casa reale. Ciascuno di voi cerchi di staccare dal resto degli alleati i propri concittadini. Comunicate loro la promessa che non subiranno nulla di spiacevole per essersi ribellati, che non saranno incendiati né i loro santuari né le case private e che non verranno trattati più duramente di prima. Ma se rifiuteranno di fare ciò che voi proporrete e vorranno combattere a tutti i costi, minacciateli preannunciando fin da ora la sorte che toccherà loro. Sconfitti in battaglia, saranno ridotti in schiavitù. I loro figli maschi li castreremo e le femmine le deporteremo nella Battriana e la loro terra la daremo ad altri. Insomma, i persiani ricorrono all'arma diplomatica con l'intenzione evidentemente di spezzare il fronte ionico provocando delle defezioni prima di una battaglia navale così cruciale ed importante. E ricorrono a una diplomazia che è astuta e violenta al tempo stesso. Astuta nella misura in cui promette a quanti tradiranno il fronte ionico un trattamento di riguardo, mentre minaccia, e in questo senso ovviamente si tratta di una diplomazia violenta, minaccia quanti combatteranno fino in fondo, promettendo il più duro e violento dei trattamenti. Siamo al capitolo 10. Così dissero. E i tiranni degli Ioni durante la notte inviarono dei messi, ognuno ai propri concittadini, per riferire loro tali proposte. Ma gli Ioni, a cui pervennero questi messaggi, mostrarono la loro follia, dice Erodoto, e non accettarono l'idea del tradimento. E tutti, città per città, credevano che i persiani avessero rivolto tali offerte a loro soltanto. Questi fatti avvennero subito dopo l'arrivo dei persiani a Mileto. Insomma, l'operazione diplomatica studiata dai persiani sembrerebbe non sortire alcun effetto. E notate bene, laddove Erodoto avrebbe potuto celebrare o esaltare il coraggio di questi ioni, ostinati e decisi a battersi fino in fondo per la propria libertà contro i persiani oppressori, ecco che invece ne sottolinea la follia. Il testo greco dice agnomosune te Diecreonto, quella degli ioni e agnomosyne di fatto. Follia, è un atteggiamento stolto. Dobbiamo ribadire e sottolineare ancora una volta come la posizione o l'orientamento di giudizio di Erodoto sia decisamente anticonformista. Qualsiasi ateniese, ad esempio, del tempo di Erodoto avrebbe celebrato questa posizione da parte degli ioni. Erodoto no, per lui è stoltezza. D'altra parte abbiamo visto che nella prospettiva di Erodoto tutto ciò che la rivolta ionica sta generando e avrebbe poi determinato nel seguito le famose guerre persiane, tutto questo nella prospettiva di Erodoto era solo esclusivamente negativo.